Allora, brevemente, perché credo che appunto dobbiamo abituarci al fatto che sia la vita a parlarci, non le parole. Noi siamo in un mondo dove parlano. Non so se siete amanti di seguire dibattiti politici o cose del genere, fare il tifo per uno contro l'altro, così. Ma poi, in realtà, quello che fa la differenza è l'esempio, è come si traduce nella vita quello che tanto bene sappiamo descrivere, sappiamo dire. A parole, soprattutto qui in Italia, siamo tutti bravissimi. Non sempre i fatti seguono le parole. E questa mattina volevo brevemente meditare su qualche cosa che è importantissimo nella vita cristiana. Sapete, Dio parla, e questo è qualcosa che realmente ci può stravolgere. Ma d'altronde, se Lui ha creato l'uomo con la parola, ovviamente è chiaro che parla anche Lui. E nella sua parola, che è l'espressione del suo amore, ci ha lasciata ispirata dallo Spirito Santo, ha modi diversi di relazionarsi con le sue creature, con i suoi figli. E ci sono modalità diverse, infatti, nel Logos, che è proprio il senso della parola. Logos significa parola, Cristo era il Logos, la parola. Ma la parola poi si trasforma in tanti atteggiamenti, in modi con cui noi ci rivolgiamo agli altri. E quindi nella scrittura troveremo parola di esortazione, e capite cosa significa esortare, parola di riprensione, qualche volta ci andremo a queste modalità diverse con cui Dio si esprime direttamente nei nostri confronti, ecco perché questa è un'altra verità che probabilmente qualcuno ha scoperto di più, qualcuno di meno, cioè che Dio non ha un rapporto solo in senso verticale, quello è fondamentale, è il primo rapporto che Dio ci chiede ed è importante questa mattina sapere se si è instaurata una comunicazione tra te e Dio o se, come quando io vivevo all'inizio la mia esperienza in religiosità, era un monologo, cioè io parlavo e io mi rispondevo, cioè, e quindi restavo sempre io. E non era un contatto, non c'era stato un contatto. Allora la prima cosa importante naturalmente è sapere se nella nostra vita c'è stato un contatto vero con Gesù, che non significa appartenere a una chiesa evangelica più che cattolica o cattolica più che evangelica o chissà che cosa, ma significa incontrare Gesù come proprio personale salvatore. Ma dopo questo incontro Dio si relaziona con noi in tante modalità, come d'altronde i genitori non stanno sempre a sgridare i figli, o perlomeno non dovrebbe essere così, o a rimproverarli, dipende un poco poi dalla monelleria, ma qua qualcuno annuisce, ma usano linguaggi diversi di incoraggiamento, di ammaestramento, e questi sono tanti aspetti della parola di Dio che ci esorta, ci incoraggia, ci consola. Questo è amato da tutti, questo aspetto della comunicazione. Credo che tutti vorremmo essere consolati, soprattutto quando abbiamo preso delle fregature, quando abbiamo preso delle cadute. Amiamo essere consolati. E abbiamo scoperto che Lui è il Padre della consolazione. Ma c'è tra tutti questi linguaggi, che qualche volta vedremo meglio insieme, perché la logoterapia, cioè la terapia della parola, ha a che fare attraverso queste modalità con cui ci relazioniamo, con cui Dio si relaziona con noi, ma con cui anche Dio si serve di altri per relazionarsi con noi. Ho preso l'esempio della consolazione, non parlerò di questa. È bello essere consolati da Dio se siamo in grado di percepire il suo amore, la sua grazia, ma quanto è bello se c'è qualcuno intorno a noi che ci viene, empatizza con noi, simpatizza con le nostre debolezze, ci fa capire che ha capito quello che stiamo vivendo e ci consola. Ci rialza, ci stimola, ci aiuta. Non è bello? Certo, la consolazione più grande è sempre quella di Dio, ma Dio ha deciso di servirsi anche degli esseri umani. Ecco perché ognuno di noi può essere uno strumento di consolazione. Ma c'è una parola che brevemente questa mattina voglio sottolineare, che è la meno amata da tutti, tranne forse c'è il linguaggio dell'ammonizione, l'ammonizione già pensiamo quando uno viene espulso da una partita di calcio, ed è la parola correzione. Mamma mia, quando sentiamo questa parola, non lo so che cosa ci viene, che cosa evoca nei nostri ricordi, forse la nostra maestra di scuola elementare che ci tirava le orecchie appena sbagliavamo a fare le tabelline o altre cose del genere. La correzione è un aspetto fondamentale della vita cristiana. Perché? Perché in qualche modo ci può addestrare. Però stranamente, forse per un problema di orgoglio sottile di cui tutti siamo tante volte partecipi, abbiamo una grossissima difficoltà ad essere corretti. Non so se vi capita anche a voi, che quando qualcuno vi fa notare qualcosa che non va, si smuove qualche cosa di strano, e allora anche se magari non esprimete, viene un po' di colite, viene un po' di rabbia, vi viene, come si permette, ma come? Eppure certo, ci sono delle persone, dicevo qualche culto fa, che passano il loro tempo a giudicare gli altri, a criticare, ad accusare, e questo non è correzione, non è amore, perché la correzione nasce dall'amore, dal desiderio che Dio ha di farci partecipi della sua santità, cioè di farci crescere, di farci comprendere bene quello che è il progetto che Dio ha per la nostra vita. E volevo leggere una parte nella Bibbia della Gioia, è sempre Bibbia, è una versione, è una traduzione particolare. In Ebrei, al capitolo 12, credo che sia, dal verso 5, questa è una versione particolare, si chiama Bibbia della Gioia, ed è molto bella perché usa un linguaggio molto corrente, che forse tante volte è meno religioso, ci fa capire, perché tante volte usando il linguaggio religioso sembra che non capiamo che cosa stiamo dicendo, diciamo tante belle parole ma poi nella pratica non recepiamo nessuna. Avete forse dimenticato le parole incoraggianti che Dio vi ha detto come a dei figli? E quali sono queste parole incoraggianti? Figlio mio, non dare poca importanza alla disciplina del Signore. Non scoraggiarti quando Dio ti dimostra dove hai sbagliato. E quando noi diciamo quando Dio, ricordiamoci che Dio si può servire anche di strumenti umani e quindi si può servire anche di persone con un'esperienza più grande per dimostrarci dove stiamo sbagliando. Non scoraggiarti quando Dio o chi per Lui ti dimostra dove hai sbagliato. Perché? Perché il Signore corregge quelli che ama e usa la verga con tutti quelli che riconosce come suoi figli. Lasciatevi dunque correggere dal Signore, così facendo Egli vi tratta come figli. Se Dio non vi disciplina quando ne avete bisogno, come fa con tutti gli altri, allora significa che non siete veri figli. Insomma, non fate parte della sua famiglia. Cioè, certamente, tu non ti prenderai mai il carico di andare a correggere i figli di Anzi, tante volte succedono dei problemi quando qualcuno cerca di correggere i figli degli altri, no? E allora, se siamo figli di Dio, Dio ha questo piacere di correggerci. Qualcuno vorrebbe dire, ma io non voglio essere corretto. Ma allora non sei figlio, allora non vuoi fare parte, perché la correzione è un aspetto importante della nostra crescita. E la prima correzione fondamentale è quella che ci porta alla salvezza. Ecco perché. Perché Dio ci ha detto che nessuno si può salvare da solo. E noi potremmo dire no, non è giusto. No, io me lo devo meritare. No, io devo essere degno. E non lasciarci correggere dalla visione di Dio che dice nessuno, cioè giusto, nessuno può arrivare a me. E lasciarci correggere da questa nostra convinzione umana che dobbiamo conquistarci Dio, dobbiamo meritarci la sua approvazione, dobbiamo seguire un'autogiustizia, tante volte ci porta fuori. Se invece accettiamo quello che Dio dice, cioè che noi non potremo essere salvati dalle nostre opere, dai nostri sforzi, e allora avremo il beneficio di poter ricevere la salvezza, di poter ricevere il dono di Dio in Cristo Gesù. Continuiamo questa lettura e poi andiamo velocemente al nucleo di quello che sento questa mattina per noi. Dice così, a proposito di paternità: e poi, se abbiamo rispettato i nostri padri umani che ci correggevano, a maggiore ragione dobbiamo sottometterci a Dio per avere la vita. Infatti, i nostri padri terreni ci educavano solo per pochi anni e secondo il loro criterio. E purtroppo tante volte dobbiamo registrare che tanti criteri di educazione hanno fatto tanto male, hanno creato tante distorsioni, hanno persino determinato dei traumi tali da cambiare l'orientamento sessuale dei bambini. Cosa incredibile! Tante volte le carenze, le difficoltà, i problemi vissuti nella paternità e maternità dei primi anni di vita può stravolgere la vita dei bambini. Non a caso Gesù diceva: guai a chi avrà scandalizzato uno di questi miei piccoli, perché i danni fatti sui bambini sono danni quasi irreversibili. Se non ci fosse Dio veramente, se non ci fosse stato Dio nella mia vita, i danni fatti dai miei genitori più o meno consapevolmente mi avrebbero condizionato tutta la vita, mi avrebbero impedito non solo di sposarmi, mi avrebbero impedito di rimanere con mia moglie, mi avrebbero impedito di essere padre, perché queste carenze erano presenti fin dall'infanzia. Quindi, diciamo, ci siamo lasciati correggere in maniera più o meno sbagliata dai nostri genitori, non ci lasceremo correggere da Dio. Abbiamo subito, dovremmo dire, qualche volta la correzione dei nostri genitori. Non dovremmo invece desiderare la correzione di chi non ha traumi, di chi non ha un passato difficile, da chi non ha un problema di carenze affettive. Per cui, se Dio ci vuole correggere, lo fa per il bene nostro, non perché è arrabbiato con noi, non perché ci vuole giudicare, non perché gli diamo fastidio, come magari succede a noi che correggiamo un altro per tante motivazioni sbagliate, ma ci corregge perché ci ama. E concludendo la lettura, dice in questa maniera: è vero che essere disciplinati sul momento non piace a nessuno. Ti ha scoperto una grande cosa. Sul momento essere corretti, essere disciplinati, è vero che essere disciplinati sul momento non piace a nessuno, anzi fa male. E se io dovessi leggere nelle vostre anime, leggerei ancora i traumi di tante correzioni che sono state scorrette, di tante violenze, di tante modalità con cui gli altri hanno cercato di cambiarvi, non motivati per forza dall'amore però. E questo tante volte lascia un segno e lascia una difficoltà a lasciarsi correggere. quando hai subito la violenza, quando hai subito il dominio, il controllo, la prepotenza, la sovecchieria, cioè quando hai subito qualche cosa, una parte di te comincia a dire: nessuno mi deve più correggere, nessuno mi deve dire niente. E tante volte, non so se siete di queste persone, che quando qualcuno vi dice qualcosa, no, non mi dire niente, non mi dire niente, non mi dire niente. Abbiamo bisogno di rompere questi pregiudizi che impediscono a Dio di dirci qualcosa che ci farà bene. Ah, non mi dire niente che sono malato. Ah, non mi dire niente che mangiare troppo mi fa male. Non mi dire niente che troppa salsiccia mi fa aumentare il colesterolo. Non mi dire niente. Se mi ami, non mi dire che fumare mi sta levando 5 minuti ogni sigaretta. Non mi dire, non vogliamo sapere, non vogliamo essere corretti. Ma tante volte la correzione nasce dall'amore, dal desiderio che Dio ha del nostro bene. E anche nelle comunità, anche nei gruppi, è difficile tante volte lasciarsi correggere. Perché? Qualcuno dice: perché sono nato imparato, tra virgolette. Ma perché realmente abbiamo paura tante volte di cambiare, abbiamo paura di scoprire un modo diverso. Ma io dico: beati quelli che accettano la correzione, beati quelli che si mettono in discussione, beati quelli che realmente, piuttosto che dire io sono così, non ci posso fare niente, o peggio ancora io sono così e guai a chi mi dice qualche cosa, umilmente accettano la disciplina, che non è lo scappellotto, non è la punizione. La disciplina di Dio è qualcosa che possiamo accettare o non accettare, è la lezione che Dio ci vuole dare quando le cose ci vanno male, quando sbattiamo la testa al muro e non possiamo uscire da lì, e allora noi continuiamo a dire: no, ma devo fare così, devo fare così. E la disciplina di Dio è quella voce dolce che ti dice: figlia mia, figlio mio, ma lo capisci che facendo così ti distruggi, che facendo così ti fai male, che facendo così distruggi la tua famiglia, che facendo così distruggi il tuo corpo, che facendo così. La disciplina di Dio è la correzione di cui Dio ci vuole fare partecipi per liberarci dalle nostre dipendenze distruttive. Che siano droghe, che siano altre cose, ci sono tante cose nella nostra vita che ci fanno male e che Dio, quando abbiamo iniziato un cammino con Lui, vorrebbe che superassimo. Chi è padre e madre, credo che viva questa cosa, il desiderio di vedere che i loro figli possano superare certi vizi, possano superare certi problemi, possano non vivere in trappola di certe cose. E Dio molto di più lo vuole per noi, lo vuole per te, lo vuole per me questa mattina. Ma ha bisogno di incontrare la nostra disponibilità a metterci in discussione. Ha bisogno di incontrare il nostro desiderio di essere corretti, di confrontarci. Che ne direste di un bambino che va a scuola e appena l'insegnante gli dice: ok, guarda che questo non si scrive così, ma colì, ah, ma chi gli ha detto? Io voglio fare così, io voglio scrivere lei senza accento, io... Voi... Chiaramente non saranno lacune psicologiche, ma saranno lacune grammaticali, e quando sarà grande, per non avere accettato la correzione di queste cose semplici, si troverà a scrivere male. Cosa vuole dirci questa mattina il Signore? Tutti, tutti, nessuno escluso, abbiamo bisogno di essere corretti. Abbiamo bisogno di fare meglio. Abbiamo bisogno di accettare la correzione, abbiamo bisogno di fidarci di Dio e abbiamo bisogno di fidarci delle persone di cui Dio si serve magari per farci notare qualcosa. Io questo per tanti anni non l'ho capito, e odiavo fortemente mia moglie perché mi diceva sempre delle cose giuste, però che per me non erano giuste. L'altro tante volte vede meglio come tu sei. Tante volte noi ci costruiamo un'immagine di noi stessi così forte che nessuno la può mettere in discussione, neanche Dio. Dio si serve poi di circostanze, di situazioni, per farci vedere qualche cosa che non va. Dio si serve di esami, di test, come quelli che si fanno per diagnosticare una malattia. Sono test difficili, tante volte un po' invasivi, però da lì si vede che c'è un male. E questo male si può vincere. La tua vita è piena di esami, non a scuola, ma nelle relazioni, nei contatti, nell'essere parte di una famiglia spirituale. Tu stai realmente confrontandoti. Perché? Perché vorresti migliorare, vorresti crescere, vorresti andare avanti. Però se non c'è questa accettazione della correzione, se non c'è questa accettazione che potremmo funzionare meglio di come abbiamo fatto fino ad oggi, non potrai essere cambiato. Dio non lo potrà fare con la forza, neanche il pastore, il responsabile, il prete, chiunque ha un peso di vegliare sulla tua vita. Non potrà importi il cambiamento se tu non impari, se io non imparo ad accettare la correzione di Dio. Proprio perché mi ama, Dio mi dice cosa non va. No, Dio, se mi ami non mi dire che sto sbagliando, ti prego. Non lo esprimiamo così, ma tante volte è così. Non mi fare vedere la situazione. Dio, devi correggere chi è accanto a me. Sbaglia mia moglie, mio zio, mio padre, mia madre. Sbagliano gli altri. Ok, gli altri dovranno vedere i loro errori, ma Dio è interessato al fatto che tu questa mattina possa con semplicità dire: io accetto la tua correzione nella mia vita. E accettare la correzione, prima è accettare di essere corretti, e già è difficilissimo. E molti questa mattina ancora hanno questo atteggiamento: a mia, nessuno mi deve dire niente, neanche Dio. O forse se Dio me lo dice, ma come te lo deve dire Dio? Ti deve dare un colpo in testa, ti deve dare una botta in testa. Dio ti sta cercando di parlare, ma tu cosa stai ascoltando? Quante volte Dio ha cercato di parlarmi in certe aree della mia vita e io non ho ascoltato. Poi si è servito di qualcuno che aveva più esperienza di me, che è andato a mettere il dito nella piaga e mi ha detto: no, guarda che qui tu stai sbagliando, guarda che questo atteggiamento non va bene. Io avrei odiato quella persona, come forse potresti odiare un medico che ti dice che hai un tumore. Ma se te lo dice è perché ci può essere una soluzione, perché tu puoi vivere meglio di come hai vissuto fino ad ora, perché, come dice la scrittura, ogni correzione, ogni disciplina, ogni... non sembra per il momento essere una causa di allegrezza. Oh, come siamo allegri. Ecco, quando finalmente abbiamo accettato di essere corretti, primo livello, ho detto che qualcuno non vuole neanche accettarlo, ma quando accettiamo di essere corretti e viene la correzione con amore o da Dio o da qualcuno che ci ama o da qualcuno che veglia sull'anima tua, un responsabile, un leader, un riferimento, quando viene la correzione puoi dire: ok, l'accolgo. Puoi dire: non sta parlando per me. E questo, vabbè, non sta parlando per me. Durante le prediche ognuno dice: chissà per chi è questa predica. per quello accanto. Ma quando sta parlando con te non puoi dire: è per qualcun altro. E beati quelli. Ci alziamo in piedi. Beati quelli che accettano di essere corretti. E sul momento accettare di essere corretti è come una sorta di trauma, è un dolore. Accettare che ti devi mettere a dieta è un dolore. Quando un nutrizionista ti dice: guarda che facendo così, ma, continua la scrittura, produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono attraverso quella correzione addestrati. Dio ti vuole addestrare ad essere un marito migliore, ad essere un padre migliore, ad essere un figlio migliore. Dio ti vuole addestrare servendosi di tante circostanze, servendosi di tante cose. Beato te, beato me, se anziché sfuggire alla correzione, trovare 10.000 alibi per accusare gli altri. Beato te, beato me, se possiamo umilmente sottometterci a Dio e dirgli: Padre, voglio riconoscere quello che mi stai insegnando. Voglio imparare dalle circostanze. Voglio imparare anche dai miei errori. Fratelli, sorelle, ne facciamo tanti errori. Però sarebbe bello che ne facessimo di meno. Sarebbe bello che imparassimo, come si suol dire, dai nostri errori. Sbagliando si impara. A me sa che sbagliando non si impara. Se poi non nasce un'alternativa più vera nella nostra vita, che è il progetto di Dio, anzi perseveriamo e diventiamo sempre più legati. Ma questa mattina voglio pregare per voi e per me, che possiamo essere più sensibili non solo alle voci che ci accarezzano, alle voci che ci incoraggiano, alle voci che ci danno speranza, alle voci che ci ammaestrano, ma anche alle voci che ci correggono, che ci dicono: lascia stare quella vendetta, lascia stare quel risentimento, figlia mia, lascia stare quell'amarezza, rinunzia a fargliela pagare, lascia stare a quell'immagine ideale che hai dell'amore e che non la raggiungerai mai, e cambierai un sacco di persone perché ti sembra che devi raggiungere chissà che. Lascia stare le tue droghe e segui quello che il mio amore ha preparato per te. Preghiamo un momento, perché di fronte a questa voce che ti parlerà, se tu sei disposto a, e quando ti parlerà ti chiederà di rinunciare a certe cose, a certi atteggiamenti, di riconoscere certi errori. Ma perché? Per farti diminuire l'autostima? Per farti diventare giudicato, condannato? No! Per addestrarti ad essere sempre di più vincitore, sempre di più capace di superare gli esami, sempre di più capace di benedire gli altri e di trasferire la vita di Cristo agli altri. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché ci siamo sottoposti, come dice la scrittura, abbiamo subito tante volte un'educazione, una correzione, magari anche secondo criteri sbagliati, che ci ha fatto del male, e forse da questo abbiamo poi deciso di non volerci fare più correggere, di non volerci consigliare con gli altri, di non avere più nessun riferimento, di diventare autoreferenziali, di non avere più nessuna fiducia nelle autorità, di non avere fiducia più nei nostri genitori umani, spirituali, e da lì ce la siamo cavata da soli. Ma io ti prego questa mattina che ci possa essere una nuova disponibilità in ognuno di noi, in ognuno dei miei fratelli, in me, ad accettare di essere corretti e di accettare che tu ti servirai di situazioni, tu stesso cercherai di parlarci, tu stesso ti servirai di persone accanto a noi perché vuoi il nostro bene. E vogliamo ringraziarti, Signore, perché non siamo bastardi, come dice la Scrittura, ma siamo figli. E come figli siamo onorati di poter essere corretti e siamo desiderosi di confrontarci col tuo progetto e di essere aiutati a realizzarlo. Grazie, Padre, perché in questo saremo benedetti in una maniera grande e scopriremo sempre di più il progetto che hai nella nostra vita. Entreremo nella tua perfetta volontà. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona domenica.